Andrea Paternoster, abbiamo già detto, titolare della Mielitun, che sta proprio lì sotto il castello, c'è anche nel logo. Che cosa ha aiutato all'inizio? Ma magari prima ci vediamo un po', mi pare che ci sia uno spot, un piccolo video.
Sì, è proporzionato alle dimensioni economiche con la dura 3 secondi.
Peraltro io ho avuto il piacere di assaggiare il miele di Andrea Paternoster. Forse bisognerebbe anche inventare un nome nuovo, perché insomma col miele che conosciamo normalmente, che mettiamo sul pane, non ha molto a che fare. E infatti si trova nei migliori alberghi, ristoranti, cioè vuol dire è un miele di altissima qualità, dove evidentemente non conta il prezzo per aggredire il mercato, ma conta assolutamente la qualità. Poi c'è questo concetto dei mieli nomadi, no? Cioè ormai siamo diventati, non dico amici, ma insomma c'è una certa confidenza, ci siamo parlati un paio di volte, e quindi mi viene da dare del tu. Selezionare dei luoghi in maniera che ci sia una produzione molto particolare, molto di qualità, di miele. Com'è nata questa idea?
Ma prima di tutto devo dire che l'idea nasce anche in un contesto, se vogliamo dire, di fortuna e sfortuna, nel senso che di famiglia, insomma, in casa avevamo della terra, e quindi in terra in Val di Non, io avevo fatto agraria a San Michele, e così, quindi era stato segnato col sangue dell'agnello per far quello, che era la cosa più scontata. Solo che a San Michele avevo condiviso i banco con tanti bravi imprenditori del mondo viticolo, i Mario Poyer, la Foradori, Elisabetta, insomma diversi altri, Eugenio Rosi, queste persone che sono diventate poi negli anni delle figure importanti della viticoltura trentina e nazionale e internazionale, e mi facevano incavolare, per parlare in maniera più educata, perché loro tenevano la loro bottiglia con l'altra mano vicino al cuore, ed erano terribilmente o fantasticamente orgogliosi di essere contadini e di essere i produttori di quel vino. Cosa che invece nel mio mondo spesso non accadeva, perché l'apicoltore era orgogliosissimo di essere apicoltore, come dice il nome, l'etimo proprio della parola mette al centro l'ape, e poi il miele veniva tenuto in mano così e tirato fuori con... facciamo il lavoro più bello del mondo, vicino alla natura, tutto è fantastico, che sfiga che fanno il miele, se avessero fatto il vino sarebbe stato come il sogno perfetto. E quindi ho preso spunto da questo, perché fin dal primo giorno della mia attività ho avuto sulla carta d'identità scritto agricoltore, e avevo l'ambizione che quel miele potesse avere una collocazione diversa. E allora nel mio pellegrinare, perché anche questo mi sono servite le api come un tappeto volante per girare per mezzo mondo, un giorno vado a Saluzzo in Piemonte da Franco Parola, che è un affinatore di formaggi straordinario, 300 tipi di formaggi, dei quali conosce nome e cognome delle nonne, degli avi, delle capre che hanno fatto quei formaggi, intenditore pazzesco. E poi alla fine dell'incontro così gli chiedo: ma il miele che ruolo ha nel tuo negozio? E lui abbassa gli occhi nello scaffale sotto, dice: qualche volta lo chiedono. dicono: come lo chiedi? Sai tutto del tuo mondo e quello te lo fai chiedere. Ora lì è scattata, come dire, una molla, qualcosa che mi ha detto: beh, è ora che qualcuno prenda quel vaso dallo scaffale sotto impolverato e lo metta ad altezza d'occhi e racconti una storia bellissima, una storia nazionale fantastica, perché l'Italia è il produttore di miele dal punto di vista quantitativo non così importante, ma dal punto di vista qualitativo ha un'eccellenza assoluta, perché si producono circa 30-40 tipologie di miele diverso, da fioriture diverse. Ed è questa idea di avere le api in tanti luoghi e di muoverle verso le fioriture, come si farebbe con un gregge di animali o con le mucche, spostandole su fioriture più interessanti o comunque fioriture che si stanno aprendo, è un racconto meraviglioso. E io credo che sia anche una forma di restituzione alla fortuna sfacciata che abbiamo di vivere in questo paese, perché se voi immaginate l'Italia, che è un piccolo paese affondato in un mare buono che è il Mediterraneo, è come se un architetto avesse disegnato la corona delle Alpi per difenderlo dai venti da nord, l'Appennino che lo percorre da nord a sud e viceversa e blocca, come dire, le correnti d'aria nell'altro senso, crea un microclima pazzesco in cui crescono circa 8.400 specie vegetali delle 18.000 presenti in tutta Europa. Un patrimonio botanico senza precedenti. Credo che sia paragonabile a realtà come il Brasile o come altre nazioni molto, molto più grandi. Pantelleria e Brennero. Voi immaginate la botanica come cambia in questi due luoghi. Ecco, e quindi l'idea di produrre mieli che sono di origine floreale diversa nasce da questo. Nasce dal fatto che il miele sostanzialmente è un pezzo del fiore, il nettare, il suo profumo, condensato dal bacio delle api. E c'è un bellissimo passaggio di Federico García Lorca, visto che abbiamo nominato la cultura e la poesia. E io ho scoperto, tra l'altro, che in Val di Non abbiamo tantissimi poeti. Una cosa meravigliosa. Più di quello che, insomma, si aspetterebbe da un popolo, come dire, piuttosto concreto come siamo noi. Ma lui scrive in questo un poema dedicato al miele, molto lungo, che non vi racconto, ma vi lancio solo il terzo capoverso, che dice: il miele è l'epopea dell'amore, la materialità dell'infinito, anima e sangue dolente dei fiori condensati attraverso un altro spirito. E quell'altro spirito è l'ape, che raccoglie, sugge il nettar nel calice del fiore, lo concentra con questo bacio saffico, lo disidrata e lo rigurgita nei favi, leggermente rielaborato, ma la matrice è quella del fiore. Quindi quando voi sciogliete un cucchiaio di miele in un bicchiere d'acqua, bevete la tisana del profumo di un fiore. Un'ultima cosa e chiudo. Nella vita serve anche una buona dose di culo, come si dice, oltre a tutte le altre cose, no? E io credo di averne avuto parecchio. Mi ha assistito il fatto di avere un'idea chiara quando ho pensato a Miele Tune, che era quella non di generare solamente un'attività economica alternativa o nuova, ma quella di avere un sogno, avere un orizzonte, avere un destino. E secondo me abbiamo una grande responsabilità come genitori, che è quella di regalare ai nostri figli anche gli spazi necessari per potersi muovere con autonomia, per poter generare un pensiero proprio, per potersi allargare nella propria creatività, che è una cosa fondamentale. E io qua ho davanti a me mio padre, che a 18 anni mi ha detto: l'azienda è tua, fai quello che vuoi, ti do carta bianca e ti aiuto, ti do qualche consiglio. E questa roba qua a 20 anni vale di più che 10 milioni di euro quando ne hai 50. Non che sarebbero male neanche quelli, ma il braccio è stretto del babbo. Però voglio dire, questa è una cosa importante, secondo me è una delle grandi e delle grandi anche, come dire, missioni che dobbiamo porci, no? Perché una comunità come la nostra, che ha una grandissima identità, potentissima, che non esiste, secondo me questo è uno dei valori più importanti, no? La non esaria, no? Veramente una roba di appartenenza importante. E, però viviamo in un contesto mondiale di competizione altissima fra i territori. E vi assicuro che girando per il mondo, io non posso dire che vengo da Vigo di Ton, non posso dire che vengo da Trento, non posso dire che le Dolomiti, qualcosina, Fochino, se dico Alpi qualcuno lo sa, se dico a 200 km nord di Venezia mi prendono. Allora capiamo che di fronte a una roba del genere bisogna che siamo veramente bravi, e quindi tendenzialmente non guardare quelli che hanno fatto più male di noi, ma guardare i territori che in questo momento stanno avendo un grande sbocco, insomma, grande luce. Ne penso uno per eccellenza, che è la Sicilia, che è l'Etna, è il nord dell'Etna, che sta avendo un successo internazionale incredibile. E i nostri giovani che hanno l'opportunità di viaggiare, di vedere, di scambiare opinioni, le nuove tecnologie, ma soprattutto il viaggio, secondo me, che è l'università più importante, possono capire che dentro la nostra valle ci sono tantissime opportunità, e che prendendo spunto dagli avvenimenti della vita, perché qualche volta è semplicemente uno che ti dice preparami un braccio, o uno che, come è capitato a me, dopo tanti anni che si penava un po' in una mezza tentata vendita con una tipo scassata, andavo in giro a proporre il mio miele, poi arrivo a Santo Martino in Castrozia e Martino, negoziante, adesso non c'è più, ma mi guarda la macchina da dietro, che era piegata dal miele, e dice: ma no, scarica tutto che mi piace il tuo prodotto. E porto a casa la prima volta, veramente, come dire, quel, a parte i soldi importantissimi, ma proprio anche, come dire, il timbro che si era fatto qualcosa di concreto e serio. Grazie.
Grazie. Lasciatemi stare ancora un attimo sulla poetica qui evocata da Paternoster sul miele. Sul suo sito mi ha colpito, c'è il manifesto del miele futurista. Il nostro spirito, scrive, immagina il miele cibo del presente e del futuro, la sua attività raccontata attraverso 16 parole, chiavi d'accesso per una nuova idea di alimentazione connessa a valori ambientali, etici e di qualità della vita. Quali sono? Territoriale, vegetale, crudo, salutare, naturale, essenziale, dolce, artigianale, indisponibile, limitato, atavico, olistico, proambientale, pacifico, materno e seduttivo, puro. E poi ogni voce viene pure spiegata.
Il poetico!
Come te ve...
Ma no, è perché mi piace un po' scrivere. Secondo me bisogna dettarsi dei codici scritti anche nella propria attività, nella propria vita, degli orizzonti, no? Perché se tu hai un orizzonte, come dire, finale, lungo strada sicuramente sbagli qualche sentiero, ma se l'orizzonte è segnato, la prima volta che salivo sul trattore mio padre mi diceva: non sta a guardare le rode, guarda dinanzi. E secondo me nella vita serve tantissimo questo, no? Se tu hai un orizzonte lontano è più facile che... e se volete, qualcuno è curioso, è facile mielitun.it sito, e ci trovate questa sezione che è il manifesto di mieli futuristi, perché ho preso un po' ispirazione dall'idea futurista di Rovereto, da De Pero, insomma, anche se il significato era un po' diverso, quindi i mieli del futuro, cioè attualizzarli, perché una delle grandi cose che abbiamo tentato di fare è quella appunto di svecchiare il miele da quell'idea, come dire, bucolica, agreste, il miele della nonna, mangia il miele che ti fa bene. Per 10 anni ho girato nelle fiere più belle coi piedi sul tavolo, salivo sopra e dicevo: mieli tu nel primo caso di miele al mondo che non fa bene, dovete mangiarlo quando state bene, che siete felici, siete gioiosi, radiosi, che siete con la persona che amate, quello è il momento di mangiare i mieli tu, per toglierlo da quest'ambito quasi esclusivamente medicale, farmaceutico, che lo limita un po' a così. Infatti li trovo ancora in giro per le fiere, questi maschi adulti in età fertile che vedono la nostra presentazione dei mieli, si avvicinano, poi dicono: ah, miele, non lo assaggia mia moglie. Arriva la moglie, assaggia, sente che insomma c'è qualcosa di interessante e siccome non è scemo neanche lui, ha assaggiato vini, formaggi, intenditore, goloso, poi mette il dito, insomma assaggia col cucchiaio qualcosa e dice, ah, ma dico, ma da quanti anni è che non assaggiavi il miele? Dice, saranno 20 anni. Dico, secondo me ogni tanto un ripasso andrebbe fatto.
Grazie. Forse è per questo che il famoso chef pluristellato Ferran Adrià ha dedicato un capitolo in un suo libro proprio al miele Thun, insomma, in caso fra le eccellenze del mondo, ecco.